File 7, pagina 47, capitolo 3-2. La mattina dopo, prima che arrivasse un altro deportato, era un italiano, vestito decentemente, aveva pure il berretto, a prendere nota delle nostre generalità, compilando un registro. Le SS ordinarono a uno di noi di cantare qualcosa in italiano. Questo si arrangiò a cantare qualche cosa in maniera orribile. Ad un certo momento fecero segno a me di avvicinarmi e mi dissero di cantare. Io non sapevo cantare e loro insistettero e minacciarono, ma non mi fecero niente. Arrivò intanto questo prigioniero che doveva interpellare centinaia di persone. Io ero nella determinazione di non mangiare più niente, perché quella cosa mi dava la nausea, mi metteva al vomito. Fornendo i miei dati, lo dissi a questo, che aveva una faccia abbastanza simpatica. Il giorno dopo tornò e mi individuò nella massa. Levò da sotto una specie di cappotto che indossava, un filone di pane me lo diede. Non era un filone molto grande e il pane non era di grande qualità, ma insomma. Poi esaurito quel po' di pane, anch'io feci come tutti gli altri, presi il mischi con dentro quella schifosa brodaglia. Bisognava ingoiarne il contenuto perché le posate non esistevano. A un certo momento ci fecero uscire dalla baracca, prendendo nota del lavoro che ognuno faceva. Dopo ci fecero entrare in un lungo edificio molto stretto e con il tetto molto basso, in cui c'era una lista di cemento con tanti buchi circolari che servivano come gabinetto. Lungo una parete c'erano anche dei getti d'acqua che servivano per lavarci un poco. Il sapone era un sasso che non si consumava mai. Era duro, abrasivo, mai vista una bolla di schiuma. Una rozza salvietta era l'asciugamano che serviva per centinaia di persone. Quando uscivamo all'aperto eravamo ancora tutti bagnati, quindi cominciarono a distribuirci dei vestiti. Siccome Mauthausen aveva funzionato come carcere durante la Prima Guerra Mondiale, ci toccarono dei vecchi cenci. Ognuno aveva un paio di pantaloni, tutti di qualità diversa l'uno dall'altro, un paio di zoccoli, niente calze, niente camicie e un indumento che assomigliava a una giacca, evidentemente residui militari. Le fogge erano le più svariate, ma non c'era possibilità di avere un fazzoletto per soffiarsi il naso. Se qualcuno strappava un pezzetto di fodera di questa roba e veniva scoperto, veniva punito e picchiato. Noi dovevamo vivere pulendoci il naso senza niente. Il campo era in posizione più elevata ed aveva parecchie baracche di legno che erano tutte dello stesso tipo. Saranno state 20 metri per 40 metri. All'interno c'erano dei letti a castello a tre piani che avevano le misure di un comune letto, pressappoco come quelli che usiamo noi. Bisognava stare in tre su un ripiano. Due stavano con i piedi sulla faccia del terzo, che aveva i suoi piedi contro quella degli altri due. Come coperte avevamo degli stracci luridi a pezzi che cercavamo di tirarci addosso. Non avevamo cuscini. Separato dal resto della baracca c'era un piccolo locale per il capò e per qualche suo ospite. Di solito erano bambini che stavano sempre chiusi in quella stanza. Tutte le notti succedeva che tra i ricoverati in queste baracche qualcheduno morisse, e allora era compito degli occupanti di prendere questi cadaveri, portarli fuori e sistemarli. Poi dovevamo uscire tutti, i vivi e i morti. Al mattino molto presto, sul piazzale delle baracche venivano contati per controllare se mancava qualcuno. Devo dire che il campo vero e proprio con la scritta Arbeit macht frei era cinto da grosse mura, aveva dentro delle baracche ed era difeso da un sistema di torrette con guardie, con mitragliatrici e mitra. Ogni posto era circondato da grossi impianti, alti fino a 2,5 metri, o anche 3 metri probabilmente, fitti di fili percorsi dalla corrente elettrica. Non era eccezionale che qualcuno alle volte andasse a buttarsi contro questi fili. Il Revier di Mauthausen. Io, invece di essere mandato a svolgere lavori pesanti, come scavare gallerie molto ampie sotto le colline per attrezzare le officine, venni mandato al Revier, l'infermeria. In fondo a questo spazio, sempre circondato da fili elettrici, da torrette con uomini armati, c'era un modesto locale in legno che veniva chiamato l'ospedale. Un'altra grande baracca, vicino alla porta di uscita, era la cucina, dove preparavano i pasti. In un primo tempo gli internati del Revier ricevevano la solita brodaglia nauseante, ma arricchita di una fetta di pane e una di würstel, un po' di salsiccia o un pezzettino di formaggio. Con il passare dei mesi il companatico si ridusse sempre più, fino a sparire. Quando arrivai al campo, alla brodaglia si accompagnava una fetta di pane e basta. La mia mansione era quella di medico, ma alcuni degenti presenti da più anni mi dissero che in principio veniva somministrata una piccola quantità di compresse, ma a un certo momento queste si erano esaurite e la distribuzione terminata. In infermeria non rimaneva altro che rotoli di carta di pessima qualità. Erano parecchi casi di assideramento e molte volte i piedi o le dita delle mani piagati andavano in necrosi. L'unico mezzo di medicamento era questa carta, che veniva messa sulle piaghe, una cura completamente inutile. Devo dire che in centro alla baracca c'era una piccola stufetta di ferro cilindrica, alta un 40 cm e del diametro di un 25 cm. Quando c'era qualche cosa, qualche pezzo di legno o di carbone si buttava dentro, altrimenti rimaneva spenta. In un angolo della baracca, visto che a una certa ora la porta veniva chiusa e nessuno poteva entrare o uscire per tutta la notte, c'era una grande tinozza molto alta, più di 2 metri e un secchio. Ci si doveva arrangiare per arrivare al bordo di quella tinozza, arrampicandoci sulle pareti di legno o aiutandoci l'uno con l'altro per scaricare il contenuto del secchio. Negli ultimi tempi, poco prima della liberazione del campo, noi internati, chiudendo la porta d'ingresso con i piedi sul bordo della tinozza, arrivavamo a guardare fuori, perché il soffitto aveva dei finestrini. Non vedevamo niente, però sentivamo il rumore di colpi di artiglieria e di battaglie. La guerra si avvicinava sempre di più al campo di Mauthausen. Io conobbi lì parecchi italiani. Alcuni li avevo conosciuti al campo di Bolzano e altri che erano già lì. Tra questi il professor Vallardi, primario dell'ospedale Fatebrine Fratelli di Milano, il quale, benché fosse un uomo molto anziano, alla mattina, completamente nudo, continuava a frizionarsi con l'acqua fredda e a fare ginnastica, poi rientrava nella sua baracca. Nota: Carlo Vallardi, nato a Milano nel 1884, primario dell'ospedale Fatebrine Fratelli, e arrestato per la sua attività antifascista il 2 marzo del 1944. Incarcerato a San Vittore, viene immediatamente trasferito a Fossili e in seguito trasferito a Mauthausen, dove giunge l'11 marzo del 1944. del 1944. Fine della nota. In un'altra baracca c'era un altro milanese che si chiamava Mino Micheli, era un parrucchiere e aveva un difetto a una caviglia e zoppicava. Per questo motivo era al Revier e non al lavoro. Entrambi sono ritornati. Nota. Giacomo Micheli Mino, 1902-1975, militante socialista, partecipa alla resistenza nella 40 Brigata Matteotti, arrestato a Milano il 6 settembre 1944, è incarcerato a San Vittore, in seguito è trasferito a Bolzano, deportato a Mauthausen, vi arriva il 21 novembre 1944, fa parte del comitato clandestino del campo, rientra in Italia il 18 giugno del 1945. È autore di un libro molto importante, I vivi e i morti, Mondadori, Milano, 1967, soprattutto per la testimonianza sulle camere a gas entrate in funzione a Mauthausen nei giorni che precedono la liberazione. Fine della nota. Per questo motivo era al Revier e non al lavoro, entrambi sono ritornati. Per quanto riguarda Caleffi, io non lo vedevo da quando eravamo partiti da Bolzano. Lui a Mauthausen era stato destinato a un campo di lavoro dove si dovevano spianare delle rocce con picconi e scalpelli. Lui era in uno di quei campi secondari. Un giorno fu punito. Caleffi doveva essersi riposato. Il capo lo aveva bastonato e gli aveva fratturato una gamba. Venne ricoverato al Revier e ci ritrovammo lì insieme. Io cercai di curarlo come meglio potevo, con una stecca di legno fasciata con quella carta. Si rimise abbastanza bene, ma le sue condizioni generali erano però sempre molto scadenti. Noi tutti avevamo un braccialetto di latta con su impresso il numero di matricola. Il numero di matricola di Giuseppe Calore è 113925. Alcuni che provenivano da altri campi lo avevano tatuato sull'avambraccio, non solo, ma su quello che era il nostro vestiario. Avevamo tutti un distintivo, un triangolo rosso che voleva dire prigioniero politico, con la lettera I, che indicava l'essere italiano. Gli ebrei avevano il triangolo giallo. Tutti spesso dovevamo subire il Lauscontrol, cioè il controllo dei parassiti, pidocchi, cimici. Eravamo pieni di parassiti, nonostante ci tagliassero spesso i capelli e ci radessero dalla testa ai piedi. Ci lasciavano soltanto una riga di capelli, lunga dalla fronte alla nuca, così se qualcheduno fosse riuscito a fuggire, sarebbe stato immediatamente riconosciuto. Un certo giorno il capo mi affidò a una SS per portarmi all'ospedale. Mi trattenne nell'ingresso, senza farmi entrare, in nessun locale, così da non vedere niente. Venne uno e mi guardò, mi controllò e poi, con una matita colorata, mi fece dei segni sulla mano e fui rimandato alla baracca. Questi segni, col passare del tempo, si esaurivano. Questo voleva dire che io appartenevo a una certa categoria, ero utile e quindi rimanevo in quella baracca con la funzione di medico, che però si riduceva a ben poco. Infatti, nelle prime settimane ci avevano fornito, come unico medicinale, delle compresse di carbone vegetale. Queste dovevano servire per tutte le malattie. In realtà potevano giusto curare la dissenteria, ma non erano molto efficienti. Erano più che altro un palliativo. Presto non ce ne furono più, non ne ricevemmo più. In ogni baracca, vicino all'ingresso, c'era un quadrato, 2 metri per 2, di un materiale che somigliava al linoleum. Lì venivano buttati i moribondi, che avevano la diarrea, erano nudi, gli avevano tolto tutto quello che avevano addosso. Questi ancora, con un pallido cenno di coscienza o completamente incoscienti, facevano tremende scariche diarroiche che investivano gli altri deposti per terra, li investivano in qualunque parte del corpo, anche in faccia. Morivano tutti, tutti morivano. C'erano questi appelli della mattina e della sera che erano molto fastidiosi. Poi negli ultimi tempi, prima della fine della guerra, i tedeschi incominciarono a spostare i deportati prima che i lager venissero liberati dagli americani o dai russi. Perciò, a piedi o su carri ferroviari aperti, li facevano spostare anche per notevoli distanze, in modo da portarli nei campi più lontani dal fronte. In uno di questi trasferimenti provenienti da Auschwitz arrivò Theo Ducci, che ho conosciuto, con il quale sono stato per alcuni giorni in una baracca. Nota: Teodori Ducci, Teo, 1913-2002, dirigente d'azienda ebreo, viene arrestato con tutta la famiglia l'11 febbraio 1944 e detenuto nel carcere di Firenze, internato a Fossili e deportato a Auschwitz il 10 aprile 1944. La sua famiglia, madre, padre e sorella, perisce nel campo polacco. In seguito viene trasferito a Mauthausen, dove rimane sino alla liberazione. Rientra in Italia il 1 luglio 1945. Fine della nota. Queste colonne di deportati, fossero a piedi o sui vagoni ferroviari, erano sempre seguite da guardie SS. Quando uno cadeva, non era più capace di camminare, lo fucilavano e lo lasciavano lì sulla strada, cadavere. Theo Ducci, pur essendo di origine ungherese, si era trasferito prima dell'inizio della guerra in Italia. Aveva studiato in Italia, si era acclimatato, aveva una sorella e tutti e due genitori. Con la famiglia avevano vissuto dalle parti di Trieste, in Istria e poi in Friuli. Al momento delle leggi razziali andarono a Firenze, cercando di nascondersi e per essere più vicini al fronte alleato, solo che dopo poco tempo furono individuati e deportati. Li caricarono sullo stesso vagone, ma arrivati ad Auschwitz li mandarono in direzioni diverse. Gli ebrei, quando arrivavano ad Auschwitz o ad altri campi simili, se erano inabili al lavoro oppure bambini o troppo vecchi, venivano mandati direttamente ai forni crematori. Lui però parlava benissimo il tedesco, perché fin da bambino lo aveva imparato, visto che in casa sua lo parlavano. Fu messo in un ufficio del campo di Auschwitz a lavorare come impiegato e così riuscì a sopravvivere, però perse tutta la famiglia e rimase vivo solo lui. A Mauthausen fu messo in una baracca diversa dalla mia, in cui c'erano tutti ebrei ungheresi. Era un momento molto difficile, il vitto era scarso e molti morivano di fame. Un giorno, come pasto, ci diedero nelle mani una polvere verde. Era pane andato male, io non lo mangiai e lo regalai a un ungherese, il quale fu felicissimo e se lo mangiò. Devo dire che intanto l'inverno era quasi finito, cominciava ad addolcirsi la temperatura e con questo il diffondersi di cimici e di pidocchi, aumentando il pericolo di infezioni di tifo petechiale. Mentre ero in questa baracca con gli ungheresi, dove c'era anche Theo Ducci, ho sofferto per un paio di giorni di malessere notevole, con febbre elevata. Non so per quale ragione, ma mi mandarono in un'altra grande baracca, dove c'erano solo dei moribondi. Forse pensavano che anch'io fossi in quelle condizioni. All'interno c'erano anche dei cadaveri con gli arti abbandonati fuori dai letti a castello o con la testa a penzoloni. Lì ebbi modo di conoscere un professore universitario di Vienna, ebreo, deportato dopo che la Germania aveva occupato l'Austria, facendo razzia di tutti gli ebrei e portandoli nei campi di concentramento. Quest'uomo era parecchio malmesso. Dopo qualche giorno io uscii di lì e tornai alla mia baracca. Non so spiegare il perché, ma tornai nel mio blog, dove avevo fatto conoscenza con alcuni degli internati italiani. Avevo stretto rapporti con gli internati della numero 2, dove ero stato alloggiato nel primo periodo della mia prigionia. Si poteva parlare, per esempio, con degli spagnoli, con i quali ci si intendeva abbastanza. Era gente che aveva fatto anni di campo di concentramento, perché quando Franco vinse la guerra di Spagna, questi erano fuggiti in Francia. Quando i tedeschi occuparono la Francia, gli spagnoli vennero presi e trasportati nei campi di concentramento della Germania. Quindi alcuni erano stati prigionieri da quando era stato aperto il lager. C'erano anche molti francesi e con alcuni di loro strinsi rapporti di amicizia. Tra questi un certo Jean Ligondet, un farmacista della provincia francese, catturato come antitedesco e come partigiano, che morì nella nostra baracca. Mi ricordo che i morti si portavano fuori tutte le mattine, venivano trascinati lungo una delle pareti di un'altra baracca, tutti allineati in fila e accatastati fino ad arrivare quasi al tetto. Tra queste enormi masse di cadaveri riconoscemmo il cadavere di Ligondet. Allora alcuni di noi, che erano in rapporti di amicizia, lo andarono a vedere. Il suo corpo era incastrato in questa catasta, aveva la testa rivolta all'esterno, a penzoloni, la bocca aperta piena di neve. Così gli porgemmo un estremo saluto. Intanto, nella nostra baracca c'era un avvocato di Pinerolo, che era in condizioni gravissime, perché da parecchio tempo non riusciva ad andare di corpo. Nota: Giovanni Nino Bonelli, nato a Pinerolo 1907, fu arrestato il 26 febbraio 1944 e deportato a Mauthausen il 20 marzo 1944. Fu tra i salvati dalla camera gas per l'intervento dell'organizzazione clandestina nei giorni precedenti alla liberazione del campo. Fine della nota. Che cosa potevo fare? Non avevo niente per curarlo. Allora, fregandomene di tutto, uscii dalla baracca da solo. Ne attraversai un'altra vuota, dove c'era solo il cadavere di un giovane steso sul pavimento con la testa appoggiata all'interno. In una mano teneva un libretto di preghiere e nell'altra un pezzetto di pane. Io prelevai tutte e due le cose e me le nascosi addosso. Andai verso la cucina. Entrai con fare molto prepotente e duro. Ho bisogno di un recipiente di acqua calda salata, di un tubo di gomma e di un imbuto. Lo dissi con fare molto autoritario. Stranamente mi fornirono queste cose. Io tornai alla nostra baracca. L'uomo aveva una pancia così grande che sembrava scoppiasse. Gli infilai il tubo nel sedere, sulla parte sporgente del tubo fissai l'imbuto, pian piano versai l'acqua calda. Questi, dopo un po' di tempo, si scaricò di una quantità enorme di diarrea e si riprese. Tornò in Italia a Pinerolo. Noi non ci vedemmo più, ma ci scrivemmo parecchie volte. Lo avevo salvato. Anche dopo la sua morte i figli mi scrissero ancora, ricordando che avevo salvato il padre. Pagina 54.